Buongiorno a tutti, quindi buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno Sergio.
Eccoci qua, non proprio dello stato di salute del folk che parleremo oggi, sarebbe un argomento troppo ampio per la verità, degli alti e bassi però della sua percezione per quanto riguarda il grande pubblico. Intanto mi fa segno, Davide, che siamo in collegamento con i nostri ospiti, quindi saluto Erasmo Treglia che è con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi, eccomi qui.
Buongiorno.
Etnomusicologo, polistrumentista, fondatore tra le altre cose dell'etichetta Finisterre e che di folk music si occupa da anni. Abbiamo anche, o avremo tra poco, Valerio Corzani, che invece il nostro pubblico ben conosce. Dicevo, Giovanni, oggi parliamo di folk, ovvero di musiche tradizionali o popolari, se preferite, si possono definire in tanti modi. Tradizioni vive, che quindi come lingue vive sono in continua trasformazione, così come cambiano i rapporti dei popoli con i propri e con gli altrui patrimoni culturali. E naturalmente, poi siamo in un mondo sempre più globalizzato e mercificato, come muta la percezione dell'importanza e del valore artistico di ogni singola tradizione. Un caso davvero clamoroso, ne parleremo credo oggi, è quello della Taranta Salentina, che è diventata un po' la bandiera, no, della musica popolare italiana nel mondo, e anche in Italia tende diciamo ad oscurare la ricchezza di tradizioni altrettanto preziose come il trallallero genovese, giusto per citarne una, che restano così materia di interesse legata a piccoli gruppi di appassionati e di addetti ai lavori come i due ospiti che abbiamo oggi al telefono. Nel frattempo ci ha raggiunti Valerio Corzani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Sergio e anche agli ascoltatori.
Ed eccoci qua, quindi non so se mi hai sentito, chiederei
sì,
subito a te cosa ne pensi.
Sono riflessioni tutte vere, nel senso che aprono problemi e orizzonti complicati, perché si confrontano non soltanto con la realtà, in questo caso italiana, ma anche con quella globale. I meccanismi appunto che si sono innescati negli ultimi decenni hanno fatto sì che in effetti vincesse anche chi si riusciva a vestire meglio, a presentare meglio, a vendere meglio.
A vendere meglio, esatto.
E questo non toglie che alcune di queste cose che sono state appunto così ben presentate, così ben proposte, non avessero poi una caratura, una qualità, un retaggio molto importante dietro. Proprio l'esempio che dicevi tu dal punto di vista della musica folk italiana era perfetto, perché la pizzica salentina ha avuto un boom incredibile, ha dietro appunto, come sappiamo, delle pratiche anche che hanno a che fare con delle ritualità, anche se anche lì si è parlato di invenzione della tradizione, nel senso che non sono così ataviche come sembra forse questo tipo di pratiche. Allo stesso tempo, dicevo, sono appunto un orizzonte dal punto di vista musicale molto importante. Ha avuto però sicuramente diciamo così una grande importanza per la diffusione due cose. Uno, il grande impatto ritmico di questa musica, che ovviamente proprio per citare una cosa che già citavi tu, funziona meglio del trallallero o di certa musica friulana o perfino di certo liscio rispetto alla musica che deve essere esportata, perché ha un impatto ritmico che è molto più selvaggio, forsennato, adatto anche a un pubblico rock, diciamo così, e proprio per questo insomma è stata una valvola di sfogo anche commerciale fondamentale. Dall'altra parte è una musica che ha avuto, anche grazie a tutto il lavoro di Puglia Sounds dei decenni scorsi, degli anni scorsi e in parte anche degli ultimi, anche per quanto riguarda la diffusione all'estero, una possibilità di mettersi in mostra appunto, che molte altre regioni e molte altre realtà regionali italiane non hanno mai avuto. Questa cosa qua ovviamente è altrettanto importante, direi queste due diciamo come cosa fondamentale. Se dovessi fare un piccolo diciamo podio delle tre musiche che vanno per la maggiore per quanto riguarda l'estero e che arrivano da realtà regionali in Italia, citando semplicemente delle regioni, direi appunto Puglia, Napoli e Sardegna. Sì. Tutte le altre sono un passo indietro.
Ecco, questo è un rischio che corrono anche altre realtà al di fuori dei confini italiani, ma non è il caso di parlarne oggi. Erasmo Treglia, facciamo un po' il punto della situazione dello sguardo etnomusicologico di questi fenomeni. Dopo, diciamo così, e mi corregga se sbaglio, il boom nato alla fine degli anni 50 con lo svilupparsi anche a livello accademico delle cattedre etnomusicologiche, oggi che siamo in un periodo nel quale abbiamo acquisito con certezza alcuni elementi, qual è la situazione anche di un interesse che dovrebbe precedere la commercializzazione a cui faceva riferimento Corzani?
Beh, ci sono sicuramente una situazione molto nuova e curiosa che ha dei vantaggi e degli svantaggi, perché comunque la tradizione, così come l'abbiamo intesa fino ad oggi, anche nelle aree più periferiche vive una sua profonda crisi, nel senso i musicisti tradizionali, ovviamente quelli che sono i portatori di uno stile, di una tradizione, sono sempre di meno. Però, come dicevo, c'è una contraddizione anche positiva, perché negli stessi contesti, negli stessi luoghi, sono aumentati tantissimo le persone coinvolte nei rituali, nella musica, e quindi adesso è difficile anche per un etnomusicologo giudicare se un ragazzo che ha 20 anni e suona le naunetas o suona una zampogna della tradizione o un folk revival, tenendo conto che magari quel ragazzo è nato lì da una famiglia del luogo, partecipa a quei rituali, c'ha in famiglia magari dei suonatori. Solo che contemporaneamente, oltre a suonare le launette, a suonare la zampogna, magari ascolta rapper americani.
Certo.
È difficile per un etnomusicologo scegliere dove collocare magari una documentazione, una ricerca, un rapporto di questo genere. Io trovo comunque il tutto molto interessante, perché davvero la musica tradizionale è rinata grazie a tantissimi giovani che sono stati coinvolti negli ultimi 7-8 anni.
Ecco, Erasmo Treglia, sempre rimanendo su questi dati che ci stava illustrando e dando un'interpretazione di tipo sociologico o, se vogliamo allargare lo spettro, di tipo antropologico, non potrebbe trattarsi, visto che si tirano in ballo dei giovani che si interessano a cose del passato e di tradizione, una sorta di ricerca o di rivendicazione di un'identità culturale che via via sta scemando anche grazie al mutare della società?
Ah, senza dubbio, cioè, c'è spesso una ragione di questo tipo, però sicuramente ha i contorni molto differenti da quello di una voglia di identità etnica, da una voglia di, diciamo anche una parola forte, di nazionalismo. Qui stiamo parlando magari di qualcuno che fa una scelta difficile, che è quella magari di rimanere in paese, un paese magari che può essere sul Pollino o che può essere sul Gargano, che può essere sugli Appennini in generale italiani, e continuare lì a portare avanti la sua, diciamo, il suo studio, la sua ricerca, il suo lavoro, la sua famiglia e quindi anche la sua identità. Quindi c'è sicuramente una ricerca di identità, forse c'è sempre stata, adesso va condivisa ancora di più, perché rimanere in un paese di 300 abitanti in Calabria ad essere un punto di riferimento per tutta la zona, penso che sia una testimonianza che vada sostenuta.
Ah, si trovassi una donna che mi volesse amare, poi volesse fare, che mi volesse amare, poi volesse fare, come la Pavanella. Io la vorrei chiamare, poi con lei cantare. Io la vorrei chiamare, poi con lei cantare. Le tocca la canella. Lan, 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 la, 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 la. La, 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 la,
E questo è un disco che tra l'altro Valerio Corzani ha recensito recentissimamente, credo, no Valerio?
Sì, è l'Orchestra Bailam con un gruppo di Trallallero che però dal punto di vista dell'ispirazione sonora, del corredo timbrico, guarda addirittura all'Anatolia.
Certo, perché appunto andiamo verso incroci che possono essere fertili, sì, proprio dal punto di vista anche del marketing, no? A cui facevamo riferimento prima.
Sì, tra l'altro, guarda, volevo segnalare un'altra cosa da questo punto di vista. Appunto, ci sono delle regioni e con esse ovviamente dei corredi sonori, dei meccanismi musicali che funzionano meglio, ma ci sono anche dei cicli che vanno e vengono, nel senso che appunto prima ho citato il Liscio, che conosco bene perché arrivo da quelle parti, sono romagnolo, che ha avuto una grandissima fortuna negli anni 70-80 anche con una versione molto commercializzata di un patrimonio folclorico.
Sì, quella di Raul Casadei, ovviamente.
È tutta la genealogia dei Casadei. E poi in realtà la genealogia comprendeva secondo Casadei, che è un po' uno dei capostipiti, insieme a Carlo Brighi, tutta gente che ha iniziato all'inizio del Novecento. E invece il grande fulgore del Liscio degli anni 70-80 si è un po' spento, adesso sono rimasti ancora, ma non c'è, prima veramente era difficile arrivare sia in Italia, in tutte le regioni italiane e credo proprio anche in altre nazioni senza ascoltare anche un gruppo di Liscio che riempisse una balera di sabato. E adesso è molto più difficile. Ci sono invece fatti avanti dei casi di rivisitazione del Liscio, come quelli operati da Riccardo Tesi, da Simone Zanchini, dagli Extra Liscio, che sono però delle visioni un pochino più intellettuali di quel tipo di approccio. Il Liscio come folk, come musica del popolo, diciamo così, si è un po' spento. La stessa cosa si potrebbe dire anche della canzone romana, che ha avuto momenti di grande popolarità, anche televisiva, ai tempi di Gabriella Ferri, e poi forse un po' anche proprio per una sorta di esagerata esplosione del linguaggio romanesco, anche dal punto di vista dei comici, eccetera, non veniva più considerata in una ipotetica graduatoria di qualità nel folk italiano. E poi ci sono voluti anche lì altri gruppi all'inizio degli anni 2000, come gli Ardecore, come la banda Iorona, che hanno riportato e ridato una dignità al romanesco e al folk cantato in romanesco, anche dal punto di vista dei canoni e delle strutture. Ma ci sono ancora molte matrici invece che questo tipo di esposizione non l'hanno ancora avuta. Parlavamo del Trallallero, ma vorrei segnalare ad esempio la musica friulana, che è certo ricchissima. Giuliano Gabriele con il suo progetto Ciociaro, sono tutte matrici anche dialettali naturalmente che non hanno avuto un'esposizione e tantomeno ce l'hanno all'estero, rispetto invece alla triade che dicevo prima e anche ad altri, insomma Puglia, Sardegna, Napoli sbaragliano, ma insomma anche la Sicilia riesce a proporsi bene.
Ecco, dicevo all'inizio che Erasmo Treglia è fondatore tra l'altro di un'etichetta, Finisterre, quindi ti chiedo Erasmo, che ruolo in tutto questo, che ruolo hanno ancora le strategie quindi commerciali evidentemente, ma non solo, delle etichette discografiche che si occupano principalmente o solo ed esclusivamente di questa musica?
Ahimè non ho sentito tutta la domanda, cerco di intuire la parte che è saltata, però diciamo, ovviamente si sta attenti a quel connubio tra tradizionale, autentico e originalità della proposta, per cui si può spaziare da ricerche etnomusicologiche che hanno effettivamente insomma un interesse forte un po' per tutto il panorama nostro della musica tradizionale, fino a qualcuno che ispirandosi alla musica tradizionale propone cose nuove. Qui ci sono regioni a cui ci rivolgiamo con particolare attenzione rispetto ad altre, può essere, come diceva Valerio, il Friuli, come può essere la Sicilia o la Sardegna o un'altra regione italiana. Sì, adesso
Lo stiamo perdendo purtroppo, in viaggio d'altronde ci aveva avvisati di questo. Beh,
ritorniamo un attimo con Valerio Corzani. La domanda è semplice, ma nello stesso tempo è un po' elaborata. Si parlava prima appunto di queste evoluzioni che il repertorio tradizionale gioco forza incontra per il mutare della società, per il mutare di tanti elementi. Da una parte, e forse ce lo stava confermando Treglia, tutto ciò va in una direzione positiva dal punto di vista, ad esempio, della proposta discografica, quindi un certo riscontro anche dal punto di vista commerciale. Dall'altra parte, però, questo mutare della tradizione, l'addetto ai lavori, il musicologo puro, potremmo dire, come lo giudica? Può applicare lo stesso occhio benevolo e interessato che si usa per andare verso il prodotto discografico, o c'è quasi un rammarico perché cadono i cardini di una tradizione?
Ma l'occhio deve essere interessato, sì, benevolo dopo aver ascoltato, nel senso che la contaminazione tout court a prescindere non è sempre e comunque positiva. È vero che la parola tradizione ha a che fare con la parola tradimento e che la tradizione è un'avanguardia che ha avuto successo, quindi quando c'è un'avanguardia, anche un melting pot di tradizioni che vengono rielaborate, bisogna prima di denigrarle bisogna sicuramente ascoltarle bene. È vero che per essere tali, rivisitazioni fertili e creative devono essere elaborate conoscendo innanzitutto i canoni della tradizione che si va a maneggiare, e quindi non devastandoli con un'attitudine punk così per il gusto dello sberleffo, ma per la voglia veramente di inventare nuovi orizzonti sonori. Allo stesso tempo c'è bisogno che chi approccia in questo modo delle tradizioni così importanti abbia bene appunto la consapevolezza di quello che è stato il percorso di una certa musica, di un certo modo di cantare, di un'attitudine di utilizzo di uno strumento. Sono tutte cose che sono sedimentate alle volte anche nei secoli. Prima di rinnovarle in maniera decisiva occorre averne padronanza, dopodiché a quel punto invece sì, si può fare assolutamente, ben vengano le alchimie più spericolate. Io sono un pochino più, diciamo così, perplesso quando, ad esempio, come è successo all'inizio degli anni 90, io facevo parte peraltro di un gruppo, i Mau Mau, che diciamo hanno inaugurato con altri l'ennesima riscoperta del folk, che aveva varie declinazioni. A Napoli c'erano gli Alma Megretta, a Genova i Senza Shoe, a Torino i Mau Mau, e a quel punto si giocava con il folk italiano ma anche con gli stilemi del rock e della world music. Dicevo, sono un po' più perplesso quando ad esempio ascolto musiche che hanno a che fare ad esempio col patrimonio musicale irlandese, tipo Modena City Ramblers, Casa del Vento eccetera, e che semplicemente in base a una specie di ispirazione così sentimentale vengono inglobate come facenti parte della tradizione padana o cose del genere. In questo caso mi sembra più semplice dire semplicemente ci piace la musica irlandese, ci ispiriamo a quella, ma insomma a quel punto il contatto con la musicalità made in Italy non esiste, se non per il fatto che magari avevano il testo in italiano.
Cayan de migo tisio paliacos e che la saleria namo che il man e zigri 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 e zigri 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 da e zigri 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 e zigri 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 da.
Ecco, a proposito di dialoghi fertili tra linguaggi musicali diversi, gli Acquaraggia Drom, credo che Erasmo Treglia li abbia riconosciuti, no? In questa pizzica.
Senza dubbio, certo.
Ecco, e beh, che esperienza è stata, è ancora in realtà, che esperienza è quella degli Acquaraggia Drom, proprio nel contesto che stavamo delineando prima?
Beh, è ancora naturalmente, è un'esperienza di lungo corso, perché il gruppo è attivo dalla metà degli anni Ottanta, quindi sono passati davvero tantissimi anni. E abbiamo un po' attraversato la storia della world music. Basta solo pensare che il nostro primo disco, che risale al 1994, era uno dei primissimi dischi di musica zingara nel mondo, addirittura, non perché fossimo pionieri di chissà che cosa, semplicemente perché non esisteva ancora il genere con l'attenzione che è venuta in seguito. Allora, soltanto 25 anni fa, era per molti una musica assolutamente sconosciuta, nei negozi dischi non esisteva nulla, quindi ci è toccato attraversare questo arco temporale molto lungo, vivendo un po' tutte le varie fasi. Fortunatamente, insomma, questo ci ha permesso di avere contatti e esperienze che poi hanno fatto la storia del nostro essere musicisti, compositori, animatori, eccetera, eccetera.
Ecco, tempo fa, Erasmo, ti ho sentito raccontare in pubblico di quando ti sei recato in Salento per cercare così persone che ti potessero aiutare a rintracciare le radici proprio della tradizione salentina, e dicevi che in realtà era difficilissimo trovarne. Pronto?
E alla ricerca delle radici.
Evidentemente. l'abbiamo perso di nuovo.
Pronto, Erasmo, ci sei?
Ci sono.
Eccoci.
Non hai sentito la domanda, suppongo. Cosa è veramente, veramente difficoltosa.
Purtroppo sì, però Valerio ha sentito e credo ci fosse anche lui in quell'occasione a cui mi riferivo, a Loano.
Sì, esatto, ho sentito il racconto ed è vero, verissimo, per quello che a un certo punto parlavo anche di pensione della tradizione, perché in realtà noi stiamo giustamente in qualche modo gridando allarmati al fatto che, così come certe specie animali, anche certe musiche possono perdersi e si stanno perdendo. Però è una cosa ed è un meccanismo che è partito da molto tempo indietro, nel senso che già alla fine degli anni 50 alcune cose, con diciamo la prima esplosione industriale, almeno in Italia, alcune cose si sono trasformate, verrebbe da dire, irrimediabilmente. Per quanto riguarda il discorso sugli Acquaraggia Drom che ricordava Erasmo, vorrei segnalare una paradossalmente particolare situazione che riguarda i popoli e le culture nomadi. In qualche modo proprio Erasmo ha fatto una ricerca con gli Acquaraggia Drom che si riferisce, come lui diceva, al popolo Rom, anche in tutte le sue varie sfaccettature. Ci sono altri gruppi italiani che si sono messi in gioco esplorando altri tipi di culture nomadi, ad esempio i Clesroim di Gabriele Cohen con la musica klezmer, la banda Icona di Stefano Saletti con quella sorta di esperanto mediterraneo che ha creato anche una lingua particolare che si parlava soltanto nei porti e tra i pirati e i corsari del Mediterraneo. Stessa cosa è successa con i Tuareg, un altro popolo nomade che attraversava l'Africa. Paradossalmente queste culture, che sono sempre state piuttosto vituperate dagli stati e hanno avuto poca possibilità di avere delle revanche identitarie, in questo momento e negli ultimi anni si sono ritrovate a poter banchettare, diciamo così, nel mondo del marketing musicale, proprio perché erano così trasversali, quindi trovavano appigli anche di popolarità, di notorietà in vari stati e non in un soltanto, non solo in una piccola regione. Insomma, il muoversi in questo caso è stato un bene.
Beh, a proposito di movimento e di nomadismo, il nostro ospite Erasmo Treglia si sta muovendo in treno in questo,
sì,
in questo momento, e questo anche per dire che ogni tanto ti perdiamo, purtroppo ti abbiamo perso, ma è il momento di salutarci, quindi è bene che ci possiamo sentire almeno ora. Grazie Erasmo.
Sì. Grazie a voi, vi dico soltanto nel mio saluto, per giustificarmi, sono in viaggio da Amatrice, dove ho parlato della possibilità di rifare un laboratorio di costruzione di caramelle di Amatrice, fino a Napoli, dove si va a parlare di musica folk anche questa sera.
Benissimo, i migliori auguri per che tutto questo possa aiutare località come Amatrice anche a risorgere, non solo materialmente ma anche culturalmente.
Grazie, grazie anche a Valerio Corzani.
Saluti Valerio, buon pomeriggio.
Grazie a voi, a presto.
Grazie.